morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you. Tripoli, per sol d'amore, mi giunga dolce questa mia canzone. Ventoli, di colore, sulle tue torri a rombo del cannone. Naviga, o corazzata, benigno il vento e dolce la stagione. Tripoli, terra incantata, sarà italiana a rombo del cannone.
Ma questa ve la ricordate, vero ascoltatori di Oltrelago? Buongiorno e bentornati a Sé Stante. Perdonatemi per la voce oggi un po' non particolarmente fresca, ma l'influenza colpisce ma non colpisce. Giorgia Meloni, che ieri si è fatta fotografare nell'aula del Senato con almeno 30 capi di Stato africani. È partito il Piano Mattei, un piano che non piace assolutamente ai leader africani, probabilmente perché dice che il nome Mattei è un po' neocoloniale. Ma diciamo che è partito quello che nella legislatura attuale era considerato uno delle punte di diamante della nuova politica estera di questo governo. Intanto bentornato a Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti.
E bentornato a Franco Iappelli, a
buongiorno,
cui dobbiamo
buongiorno.
Questa splendida Tripoli bel suon
mi
d'amore.
Dissocio.
Ti dissocio ovviamente dalla di Claudio scelta, Villa,
il
di
nostro maestro musicale.
Assolutamente, ma insomma che cosa meglio di Tripoli bel suon d'amore oggi, oggettivamente.
Ah, Giorgio. Com'è velica, ecco, ma queste note come velicano, il mio desiderio di nostalgia.
Si comincia benissimo stamattina, e mentre io sfumo definitivamente questa meravigliosa Tripoli bel suon d'amore, andiamo a cercare di capire che cosa sta succedendo su questo Piano Mattei. E allora, quasi tutti i giornali oggi hanno ovviamente la notizia che riguarda questo inizio di, come possiamo chiamarlo? Possiamo chiamarlo un patto con l'Africa, lo possiamo chiamare come l'inizio di un tentativo di fare in modo di consentire ai paesi, soprattutto quelli centro e nord africani, di avere un proprio sviluppo e quindi di evitare con questo immigrazione e quant'altro. Però si dice anche che difficilmente questo Piano Mattei sarà competitivo rispetto alla penetrazione russa e Cina, che della Russia e della Cina, che già ci sono all'interno del continente africano, soprattutto della Cina, perché è ovviamente insomma, la Cina si sta prendendo veramente di tutto. Allora, intanto vado a leggere le prime pagine nei giornali. Repubblica, l'inciampo africano, poi cercheremo di capire il perché di questo titolo. Il giornale, appunto, Patto per l'Africa. Sarà un futuro migliore, vertice Italia-Africa, dice appunto il Tempo. E il Domani, il piano Mattei, pieno di chiacchiere, gli africani non siamo dei mendicanti. Insomma, di che cosa stiamo parlando esattamente? In Africa a loro insaputa, dice il Secolo XIX, mentre per esempio Avvenire dice un piano da 5 miliardi, l'Italia, ma l'Africa, ma ascoltateci. Il Resto del Carlino, l'Italia investe i primi 5 miliardi in Africa. Questi 5 miliardi venivano da precedenti accantonamenti che erano stati fatti per il Green e che invece sono diventati, la verità lo dice, i soldi per la fuffa del clima usati per fermare gli sbarchi, che mi sembra un titolo un po' forzato però proprio... comunque il senso potrebbe essere questo. Franco, che ne pensi?
Ovviamente
tutto il bene del mondo, lo sappiamo.
Sì, esatto. Beh, tutto il bene del mondo no, ma tu sai che io sono...
Ma che ci fanno con 5 miliardi?
No, il ragionamento è un altro, su. Se andiamo a cercare il pelo nell'uovo ne troviamo, questo è...
Una pelliccia.
È un peluche, perché certo che... come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, Mediterraneo in questo caso.
Sì, esatto.
L'angolazione da cui vediamo questo accordo, questa, certo, che poi io non lo definirei un accordo, io lo definirei l'inizio di una strategia d'attenzione verso l'Africa, ma soprattutto verso i suoi sbocchi economici, commerciali e perché no, in un certo senso anche culturali, perché... Sì. Soprattutto noi abbiamo una serie di interrelazioni con i paesi soprattutto del Nord Africa, la famosa quarta sponda, se mi consenti la citazione nostalgica.
No, che si figuri,
faccia come fosse a casa sua.
Prego. Allora, il discorso qual è? Però adesso io devo, me lo consentirai, io raramente cito Alessandro Sallusti perché non mi sembra uno degli allievi migliori di Montanelli, ecco, mettiamola così. Però oggi nel suo fondo sul giornale le prime righe spiegano un po' qual è l'ottica da cui da destra, diciamo, si vede questo piano Mattei. Le opposizioni, scrive Sallusti, diranno in verità, anzi già dicono, che il piano Mattei è solo uno spreco di risorse ed energie, una mossa utopistica e di pura propaganda. È vero semmai il contrario. Non c'è nulla di meno appassionante per l'opinione pubblica che parlare di aiuti all'Africa e di un progetto che, bene che vada, produrrà i suoi benefici se dovesse funzionare tra non meno di 10 anni. Nessun calcolo elettorale, quindi, in questo piano. Credo ci sia l'essenza della politica di Giorgia Meloni e del suo governo. Avere una visione politica di dove portare questo strano paese al di là delle contingenze che continuamente lo assillano.
C'è un perché, però andiamo avanti, Franco. Prego.
Nella fattispecie, portare l'Italia al centro dei giochi che avvengono nella sua sede naturale, che è il Mediterraneo, a vantaggio sì dell'Africa, ma anche di se stessa e dell'Europa intera. Tra i tanti obiettivi che il governo si è dato, certo questo è il più ambizioso. Punta attraverso accordi bilaterali tra i paesi africani e quelli europei alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e a creare nuovi sbocchi per le nostre imprese. Io ovviamente il resto te ne faccio grazia,
sì, certo,
eccetera, però il discorso è questo, ecco, intanto c'è da sottolineare una cosa. Che non stiamo, secondo me, in questo Sallusti ha ragione, non stiamo all'arma di distrazione di massa, per il semplice motivo, è chiaro che l'intento è buono, però
secondo me manca proprio la la lettura della congiuntura internazionale in cui ci si muove, questo secondo me. Poi,
posso dire una cosa? Ci si prova. Ci si prova ed è doveroso provarci, altrimenti questo paese, come si può dire, soffoca, è finito. Io parlo da un punto di vista economico. Se noi non accettiamo la nostra missione storica di essere un ponte verso l'Africa, un ponte tra parentesi che ha alle spalle la Germania, perché questo è il succo del discorso, cioè è un discorso di geopolitica e di geoeconomia. Sì, ci hanno fregato abbondantemente alla partenza, ci hanno fregato abbondantemente cinesi, turchi e quant'altro, però voglio dire, quello che possiamo ancora recuperare per avere un ruolo, recuperiamolo.
Sì, vabbè, Giorgio, poi ti dico la mia.
Sì, a me sembra invece questa ricerca di accordo, mi sembra più che altro una promessa di faremo per voi. L'errore di fondo, come al solito, è l'impostazione neocolonialista che è stata data,
certo.
Perché proporre un piano per l'Africa senza consultare prima gli africani, come ha fatto notare il presidente dell'Unione Africana, già è una cosa che ti dà l'idea di quali siano i limiti di questa azione. Dopodiché, togliere, cioè stanziare 5 miliardi per questa operazione, togliendoli alla cooperazione, perché non è solo la transizione verde, sono stati tolti anche alla cooperazione, quindi teoricamente glieli dai da una parte, ma glieli levi dall'altra.
Sì.
Allora, già questo mi sembra fuori luogo. Poi c'è un'altra cosa di fondo sulla quale bisognerebbe vigilare in qualsiasi operazione si faccia quando l'Italia stanzia dei fondi, che a chi vanno questi soldi?
A chi vanno questi
perché
soldi?
Noi per anni abbiamo finanziato la Somalia e non abbiamo fatto altro che finanziare clan e bande armate, ne abbiamo scelta una che si sa più che fine abbia fatto.
Beh, veramente finanziavamo pure Siad Barre,
è quello, io mi sto riferendo esattamente a lui. Io, noi finanziavamo una banda armata che era quella di Siad Barre e la Somalia poi non esiste.
All'epoca era lo Stato, Siad Barre era lo Stato,
Sì, però
le bande sono venute dopo.
Beh, però guarda che Siad Barre era un clan che ha gestito gli aiuti della cooperazione italiana vendendoseli ai mercati, perché...
Ma pure quello di Gheddafi era un clan,
Sì, però Gheddafi c'ha una struttura di Stato che la Somalia non ha mai avuto. Cioè Gheddafi ha creato una nazione nella quale esisteva uno Stato sociale, un'assistenza sanitaria, una università che funzionava, un sistema scolastico che funzionava, cosa che in Somalia non c'è mai stato.
Guarda, sfondi una porta aperta, perché io
non sono un gheddafiano, perché per carità...
No, io in Libia ci sono stato e hai perfettamente ragione.
Quindi come vedi, mentre in Somalia tu, se uscivi da Mogadiscio, chissà che c'era l'ira di Dio, c'erano veramente sparatorie come nel Far West. Allora noi lì siamo andati e il rischio è che tu possa fare questo. Ho letto una cosa che mi sembra molto interessante, che parte di questi 5 miliardi verranno stanziati per un impianto di potabilizzazione dell'acqua che serve a irrigare non so quante centinaia e migliaia di ettari di terra in Tunisia. Questo mi sembra un intervento strutturale che
potrebbe funzionare.
Oh, però posso dire una cosa qui, noi, quando io ho fatto la domanda prima, intendevo fare una riflessione su quello che è la congiuntura internazionale in cui si muove questo patto, cioè la presenza della Russia e della Cina all'interno del continente africano. Ora, oggi c'è... ci sono diversi pezzi nei giornali, in particolare uno sulla Stampa, nelle mani di Putin e Xi, si intitola, ovviamente è un po' un titolo, anche questo molto tirato per i capelli, assenti al summit Niger, Mali e Burkina Faso, i paesi penetrati da mercenari russi e soldi cinesi. E in Libia l'accordo tra Mosca e Haftar per una nuova base navale a Tobruk preoccupa i servizi segreti. E qui si dice che sostanzialmente Leggo solo qualche passaggio di questo pezzo che secondo me invece è assolutamente illuminante. Sul palcoscenico che Giorgia Meloni orgogliosamente rivendica come un successo si notano i grandi assenti tra i 46 paesi africani al vertice, una mancata presenza che racconta di una feroce battaglia per l'egemonia di un continente dove corruzione, povertà, colpi di Stato e speranze tradite si mescolano in un infinito conflitto tribale con ricadute che non possono non preoccupare i servizi di sicurezza occidentali. In Senato sono stati rimasti vuoti i banchi di Mali, Niger e Burkina Faso, tre paesi che hanno subito un golpe, penetrati dalle forze mercenarie russe, dai rubli del Cremlino e dai progetti futuristici della Cina. Non solo, sono anche i tre paesi della fascia del Sahel che coprono l'area di passaggio principale dei migranti verso il Mediterraneo e con cui l'Europa e l'Occidente non riescono più a dialogare, spaccature che si replicano anche in quello che resta della Libia. Un altro episodio racconta bene cosa sta succedendo in Africa. Mentre Abdul Hamid Dbeibeh, premier che guida il governo di Tripoli, unico riconosciuto dalla UE, è a Roma per partecipare a un vertice, a Bengasi si ritrova il vice ministro della difesa russo Yunus Bek Yerkorov e il generale Khalifa Haftar che controlla la parte est della Libia. Non è un incontro qualsiasi e non è una coincidenza che sia avvenuto ieri, nelle ore in cui andava in scena il forum organizzato dall'Italia. Mosca sta per chiudere un accordo per una base navale a Tobruk, una posizione che non può lasciare indifferente l'intelligence.
Ma l'ha bello che è chiuso.
Capisci? Cioè,
non è che sta per chiudere.
Allora, voglio dire, già in questa congiuntura.
Scusa,
cioè,
un attimo.
Mi sembra che non sia. Scusami, finisco pensiero, che non è particolarmente profondo, ma a me sembra che per l'ennesima volta la Meloni abbia dato fuoco alle polveri di un'azione. Diciamo dalle buone intenzioni, ma che è destinata come al solito a fallire perché la congiuntura internazionale l'ha superata a destra, a sinistra e al centro. Questo mi sembra.
Sì, ma in realtà perché tu non hai la forza contrattuale, diciamo.
Esatto,
perché nel momento in cui la Russia costruisce un porto, crea migliaia di posti di lavoro e soprattutto gli fornisce le truppe, perché la famosa brigata Wagner sarà lei a occuparsi di quella parte della Libia.
Volevo arrivare anche
allora,
anche lì.
Esatto, allora il punto qual è? Si deve preoccupare la Libia di Tripoli, di quello che sta succedendo a Bengasi più che l'Italia?
Sì, appunto, io quello che non so, Franco, come
e poi un'altra cosa fondamentale, la Nigeria è uno stato di un'importanza colossale, sono 250 milioni di abitanti con una ricchezza nel sottosuolo che fa spavento. E di questi 250 milioni, vi do un altro dato, presumibilmente il 75-80% sono sotto i 25 anni.
Appunto. Quindi, ma la maggior parte...
Non presumibilmente.
Esatto.
Senza presumibilmente. Certo. Allora, io poi c'è una cartina che voi non vedete, ma che...
Ci vediamo.
Eccola
sì.
Qua. In cui praticamente c'è l'impegno della Wagner, dove militare, economico certo. E politico, che in tutta la Libia, il Sudan sostanzialmente, il Mali, il Sudan del Sud, che vabbè direte è la stessa cosa, ma insomma,
no, non è la
fettona di Africa è veramente tanta, la Repubblica Centrafricana, il Mali stesso, lo dicevamo prima, il Mozambico, insomma qui siamo davanti a una specie di colonizzazione africana da parte della Wagner, cioè da parte della Russia, con impegno militare, economico e politico, che surclass, cioè 5 milioni di euro, ma che ce fanno? Sono bruscolini, 5 miliardi di euro, ma che sono?
Comunque, vediamo anche l'altro lato, il bicchiere mezzo pieno. La presenza russa lì potrebbe, perché poi dipende l'utilizzo che ne vogliono fare, sopire tutto l'integralismo islamico che lì
questo
è veramente pesante,
gliene frega
perché
qualcosa.
Il Sudan dipende come li vogliono usare.
Secondo
perché
me
se a loro serve l'integralismo islamico per fare danni ad altre cose, loro lo faranno.
Questo.
Però non ci dimentichiamo che invece c'è una presenza almeno cinquantennale della Cina in molti altri paesi.
Allora Franco, in questa situazione, diciamo, geopolitica così complessa, no?
Sì.
Ma tanto complessa, a noi, cioè voglio dire, la Meloni ha messo un punto rispetto a quella che è il, diciamo, la condizione geografica italiana, ma poi...
Ma è chiaro che, cioè, noi stiamo parlando di un continente però,
Sì, sì, certo.
Non è che stiamo parlando di Rocca Petralia Sottana, insomma. Cioè, il discorso è questo, è che esiste oramai una presenza... più che russa direi proprio della Wagner, dico che la Turchia tenta di come si può dire, di avere delle pulsioni neo-ottomane, proprio neo-imperiali,
e questo è evidente,
neo-imperiali, questo tant'è è evidente. Vero che la Libia se vuole riprende quello che noi gli abbiamo strappato nel 1911, cioè la situazione è questa, la situazione è deficitaria dal punto di vista sia dell'Italia sia dell'Unione Europea, che mi sembra sempre molto assente. Però qual è il tentativo? Il tentativo non è di soppiantare la Wagner o di cacciare Erdogan dalla Libia o tutto quanto. Il tentativo è quello di trovare dei punti di inserimento per una nostra politica africana. Ora il continente è grande e vediamo che cosa esce fuori, anche
certo.
Perché un attimo c'è da dire che, se mi consenti, do un piccolo contributo personale di mia interpretazione. Cioè, si tratta, adesso lo chiamiamo Mattei, ma in realtà leviamo la patina ideologica di destra, di sinistra, di coso. Qui si tratta di riprendere le fila di una vecchia politica mediterranea di dialogo con il Nord Africa, col mondo islamico, che era tipica di Andreotti e di Moro.
E di Moro,
sì,
certo.
Ma c'erano anche certo. altre sicuro.
Cioè,
però...
che noi era una specie, come si può, scusa un attimo,
sì,
ma
sì, no, no.
Cioè noi era il potente alleato americano, ci faceva giocare un pochino, chiudeva un occhio, perché ovviamente non era una politica che gli facesse molto piacere, però noi ci facevamo gli affari nostri. Parte da Mattei, ma passava poi, come ti ho detto, per Andreotti, per Moro. Abbiamo fatto una politica, io devo dire, non perché era la prima repubblica, ma una politica intelligente.
Era impeccabile.
Era impeccabile, non c'è niente. Moro perché per me era detestabile sotto tanti punti di vista, a livello di politica interna, a livello di politica estera è stato grande.
Sì. Ah, ma, sì, questo non sì, è abbastanza.
Addirittura sì. D'Alema, come ministro degli esteri, ha fatto una grande politica nei confronti dei paesi del Medio Oriente soprattutto.
Ci dobbiamo provare, detto tra noi, insomma. Che poi, come ti ho detto, i risultati, se risultati ci saranno, perché mica sono d'accordo con voi che insomma 5 miliardi
bruscolini,
ci andiamo a prendere la merenda, insomma.
Certo, esatto.
Coso, ma comunque vediamo poi in futuro, vediamo anche i rapporti diplomatici,
ma soprattutto
accordi,
i rapporti con la Francia, perché qui adesso la cosa più divertente di tutta questa storia, che è molto complessa e di cui ovviamente non abbiamo che tirato su il primo velo, diciamo, perché andrebbe, come dire, approfondita ulteriormente, ha però subito indispettito il piccolo Macron. Perché ha indispettito Macron? Domandone?
Vabbè, mi sembra evidente.
No,
con i piedi lì da 200 anni.
Questo è l'impero coloniale francese. Impero coloniale francese.
Senza Algeria, Marocco, Tunisia, tutto il nord della...
Che hanno fatto loro fino adesso?
Hanno mangiato le risorse di quei paesi là.
Ma continuano a farlo adesso, no? Con la famosa storia delle monete fasulle, che praticamente stampano loro le monete di alcuni paesi africani, si fanno, insomma, è una specie di truffa, di esproprio.
Ecco. Vabbè, ma poi c'hanno le classi dirigenti che sono cresciuti nelle scuole francesi, ovviamente. Quindi il primo imprinting è culturale nei confronti di quei paesi.
E sono soprattutto francofoni.
Sono francofoni.
Appunto, si parla francese.
Certo. Ma non è una cosa
è
da
una
sottovalutare.
È di un'importanza capitale.
Significa che studi in licei francesi, significa Baia che, ma infatti, che beh, dove che vai in Francia
è una questione di colonizzazione culturale,
ecco, allora,
guarda, io che noi non abbiamo mai saputo fare.
No, presi... ma no, te ne dico un'altra, che è una cosa che mi ha mandato in bestia. Cioè ad Atene c'era una scuola italiana da non so quanti anni che andava dall'asilo fino ai licei.
Sì.
La scuola d'Atene è stata chiusa e la scuola di Atene ha formato la classe dirigente greca, perché comunque loro hanno sempre un punto di riferimento che è l'Italia, non sono gli Stati Uniti.
Certo.
Quindi le scuole di lingua inglese sono rimaste, quella italiana è stata chiusa due o tre anni fa. E ti assicuro che è una cosa allucinante, perché quella scuola strafunzionava bene, c'aveva centinaia di alunni greci, non figli di italiani dell'Algeria, certo, o dell'ambasciata.
Certo, dimmi Franco.
No, era questa, chiamiamola, questo mondo francese, perché noi quando parliamo di impero coloniale pensiamo sempre agli inglesi. Oh, però voglio dire, ricordiamoci l'Indocina, ricordiamoci il Nord Africa, ricordiamoci
le isole dell'Oceano Indiano.
Ma ti dirò, Rion... io con una certa sorpresa appresi una volta che c'era stata pure l'India francese. A Pondicherry si chiama,
Pondicherry,
dove ancora oggi si parla francese, ci stanno i poliziotti col kepi eccetera e così via, e tra parentesi chi diciamo i residenti ovviamente hanno biblioteche francesi, licei francesi, tutto quanto, e poi hanno il diritto di venire a studiare a Parigi e di prendere la cittadinanza francese, no? Un po' come è accaduto purtroppo nei casi delle balie, no? Sì. Gli immigrati di prima, di seconda generazione e così via. E quindi voglio dire, dico, in quanto a colonialismo...
Per questo dico, il primo atto di politica, chiamiamola di esposizione all'esterno, deve essere un fatto culturale, cioè creando le scuole che formano le classi dirigenti future. Che è quello che hanno fatto sempre i gesuiti in tutto il mondo, poi non è che
sì,
sto inventando niente.
Sì, ma figurati, i gesuiti facevano proprio così, li prendevano da piccoli.
Lo stanno facendo.
No, però una volta, ancora. Io mi ricordo, una volta grosso modo si faceva, sia durante il periodo fascista, soprattutto durante il periodo fascista, nelle colonie, nelle cose, cioè le scuole italiane si sprecavano.
Vabbè, nelle colonie per forza.
Poi mi ricordo anche dopo il fascismo, c'era la famosa Dante Alighieri.
Sì.
Bene o male le scuole funzionavano, le scuole italiane, gli istituti culturali italiani, le cose, insomma.
Che però quello è un fatto legato all'ambasciata, la Dante Alighieri. Io parlo proprio di scuole del Ministero della Pubblica Istruzione, che
c'erano dei ruoli speciali.
Io mi chiedo perché non ci siano più, perché è stato chiuso quello in Grecia. Per me è una cosa incomprensibile.
Comunque, proprio perché parliamo di esteri e oggi tutta la nostra trasmissione sarà un po' sulla falsariga di quello che succede e coinvolge il nostro paese, però all'estero. Intanto una sottolineatura a proposito di paesi che erano coloniali e che poi adesso si stanno disvelando sotto altri aspetti. Ricordiamo che la Corte Costituzionale albanese ha dato il via libera al patto l'Italia, quello che noi abbiamo vituperato in maniera assolutamente coerente, se devo dire la verità, con rispetto alla situazione generale, perché poi di quel patto conosciamo sempre pizzichi e bocconi e non riusciamo mai a avere il quadro completo, ma anche lì sono soldi che vengono dati all'Albania per fornire quell'appoggio sui migranti, e sono molto buona, che in Italia invece non vogliamo garantire. Ma intanto e contemporaneamente anche a quest'altra notizia che avviene dall'altra parte dell'Adriatico, ne avviene una invece un po' più su, a Budapest, dove una nostra concittadina che si chiama Ilaria Salis e che si presume che sia un'anarchica, una insegnante che avrebbe aggredito, a quanto sostengono le autorità ungheresi, delle persone diciamo di destra, non si sa in quale manifestazione, insomma è tutto abbastanza fumoso. Ebbene, però questa nostra concittadina è più di un anno che è relegata nelle patrie galerie a Budapest, e ieri è stata tradotta in tribunale nella capitale ungherese con gli schiavettoni alle mani e legata come se fosse una specie di condannata a morte di Guantanamo, insomma, in una situazione veramente degradante dal punto di vista dei diritti umani minimali. Dicono che sia stata appunto un guinzaglio della vergogna, ma questo, se fosse successo in un altro paese, probabilmente non avrebbe destato lo scalpore che comunque merita. Perché? Perché è successo proprio nell'Ungheria di Orbán, cioè nella patria del principale alleato europeo di Giorgia Meloni. Pare che qualcuno alla Farnesina, Tajani, abbia alzato il sopracciglio, e forse anche la Meloni lo ha fatto. Pare che ci sia stato comunque un summit, ma che su questa situazione si apra semplicemente un focus per capire come effettivamente sono le condizioni di questa nostra connazionale, di come è tenuta segregata. Il padre Roberto Salis ha detto: deve venire in Italia, se sarà colpevole pagherà, ma è ora che sia trattata come un essere umano. Probabilmente effettivamente su questa signora si sono un po' accanite tante cose. Cosa è successo? Lo ricorda la stampa: è un'insegnante milanese di 39 anni che viene fermata a Budapest dopo aver partecipato alla contromanifestazione antifascista nella giornata dell'onore, che non so quale sia. L'accusano di aver aggredito insieme ad altri due estremisti di destra, poi refertati con 5-8 giorni di prognosi. Secondo l'accusa, la prova è in un video, cioè lei avrebbe menato due estremisti di destra mandandoli in ospedale.
Pesa 30 kg.
Pesa 30 kg, è un po' abbastanza
difficile. Beh, c'è il video,
Vediamo, ho capito, ma
c'è il video, l'ho visto.
Il padre denuncia le condizioni della detenzione. Fino a settembre la famiglia non è riuscita a mettersi in contatto, poi l'isolamento, la sporcizia e le cimici. Poi è scattata la mobilitazione per chiederne il rilascio. Ieri la prima udienza, sono stati negati i domiciliari. Salis dichiara di non aver avuto accesso agli atti. Insomma, lei ha menato due uomini grossi e li ha mandati in ospedale, e su questo partirebbe l'applauso, giusto perché è una femmina. Ma erano estremisti di destra, c'era una manifestazione, e comunque quello che lei ha fatto non giustifica un trattamento disumano come questo. Cioè è la solita storia del colpirne uno per educarne 100, credo che sia un po' la sottile linea che c'è dietro questo trattamento che viene riservato alla nostra connazionale. Ma mi chiedo, Franco, possibile mai che la nostra signora, io non è che difendo Ilaria, cioè, a me piace l'idea, mi piace pensare che una signora arrabbiata possa mandare in ospedale due energumeni con 5-8 giorni di prognosi.
Energumeni, due pappe molli che si sono fatte menare.
Esatto, non sono pappe molli solo perché l'ha menata una donna, ma comunque,
certo, scusa,
lei brava perché l'ha menata, punto, e ha fatto bene. Ma detto questo, ma ti sembra normale che la Meloni non possa alzare il telefono e dire al suo amico Orban: ma che cavolo stai a fa'?
Ma che c'entra? Che c'entra? Adesso fammi ammantare di un po' di cinismo e di sana ironia. Questa mica gliel'ha ordinato il medico di andare a Budapest, no? E quindi chi questi mari naviga, questi pesci prende. Anzi, chi nel Danubio nuota, gli schiavettoni si becca. Scusa,
però non... il problema è avere ammesso nella comunità europea un paese che forse non è un paese civile. Questo è il fatto.
Questo,
perché tu dici: chi gliel'ha detto di andare? E io dico: chi l'ha detto che bisognava imbarcare sta monnezza da quella parte lì del mondo? Cioè, posto che...
Vabbè. È così. Caro il mio bolscevico, io ti faccio notare che io in Ungheria ci sono stato.
Io pure ci sono stato.
Era una parte dell'impero asburgico che a quell'epoca era la parte più civile dell'umanità e dell'Europa.
Quanti anni fa?
Ma che c'entra? La cultura, no. La cultura è cultura.
Da, scusami, se la adesso, sopperza, può darsi pure. Anche gli egiziani erano il paese più civile del mondo.
Se fosse successo in Italia, che un ungherese fosse stato trattato in questo modo, io voglio vedere Orban che cosa avrebbe detto. Ma perché Orban, noi non diciamo niente? Perché questa è un'estremista di sinistra?
Assolutamente sì.
Ah, ecco. Allora diciamolo.
No, e chi lo nega?
Ah, ecco, no.
Chi lo nega? Però ti faccio notare, come dicevamo prima... off the records,
off the records. Grande Franco.
Oh, come dicevamo prima, non è che l'Italia poi ci abbia la camicia bianca immacolata come quella di Lola, no? Di una famosa canzone. Oh, perché aspetta, prima di tutto ti posso assicurare che io da giovane, non dico rivoluzionario, ma un po' intemperante nei miei anni giovanili, ti posso assicurare che insomma le torturate anche in questura si piavano senza ritegno, eh? Oh, e l'altra cosa che ti voglio ricordare è quella foto che esponeva Ludibrio e il collega, per me era collega, Enzo Carda.
Sì, oh, che certo.
Senza alcun motivo,
cioè, anche lì non, c'era un discorso mediatico.
Ma non c'era, doveva fuggire Enzo Carra? Ricordiamocelo con gli schiavettoni,
sì, esatto.
Non con le manette,
anche Enzo Tortora.
Sì, esatto, gli schiavettoni, che è qualcosa di. Cioè, i piombi di Venezia, lo esatto. Spielberg di Pellico, insomma, questi esatto. Sono gli schiavettoni. Oh, quindi. Prima di accusare gli altri, va bene. Certo, Orban è tosto, eh? Orban è duro.
Orban è
che,
molto duro.
Ma che ci sia un'opinione pubblica totalmente, perché questa è la verità, totalmente orientata a destra, dove Orban è un moderato.
Per questo mi chiedo se sia un paese civile.
Sei liberissimo di chiedertelo, per carità. Oh, però resta il fatto che l'Ungheria è il paese dove Orban prende la maggioranza e dove il principale partito d'opposizione è il partito neonazista, Jobbik e così via, dove ci stanno le marce della Guardia Magiara, questa è la realtà dell'Ungheria, è una realtà per loro condivisa, tu dici è ingiusto che questi facciano parte dell'Unione Europea. Ne hai, come si dice, ne hai facoltà.
Va benissimo averne facoltà. Ora però io vorrei sapere come va a finire secondo voi questa storia,
che non gliene frega niente a nessuno.
Tra
poco
non ne parla più
fa
nessuno.
La stessa fine del caso Regeni, cioè non si interverrà a livello governativo.
No,
Regeni forse non ci arriviamo a quei livelli lì,
però.
Diciamo che tenteranno di metterla. Io però su questo discorso che temo che poi alla fine invece qualche cosa succederà, probabilmente lasciano passare un po' di tempo e poi gli danno l'estradizione, vedrai, perché è una cosa che è un po' troppo pruriginosa, cioè è venuta fuori a livello mediatico in maniera talmente feroce che non è possibile negarla, e allora a quel punto loro faranno una cosa, per un po' di tempo cercheranno di metterla sotto traccia, poi vedrai che tra un paio di mesi lei ottiene l'estradizione e viene portata in Italia.
Per adesso rischia 11 anni di galera.
Esatto, però
a fronte di reati che sono abbastanza fumosi come accuse.
Esatto, molto fumosi, per cui adesso per il momento vedrai che la cosa viene messa sotto, e ha creato troppo scalpore, perché poi questa è una cosa che si riverbera anche a livello di Commissione Europea, cioè l'Ungheria in questo momento ha fatto una cosa per cosa interna, diciamo per motivo interno, e poi però a livello internazionale insomma diventa pesante. Per esempio qua c'è un pezzo sulla stampa di oggi, perdonatemi se parlo così male, ma sto facendo un po' di fatica. Orban alla rituazione UE, no di Budapest ai fondi per Kiev, l'Europa prepara la reazione e l'Italia dovrà schierarsi. Probabilmente c'è anche questo dietro questo episodio, che appunto sottende un'altra questione di carattere economico e di carattere politico, che riguarda proprio gli assetti della comunità europea. Che ne dici, Franco? La pensi così?
Sì.
Vedi, Lo supponevo. Adesso invece andiamo a parlare banalmente di qualcosa che non ha caratteristiche internazionali, ma ha caratteristiche tutte italiane. Perché parlavamo di attivista, no? L'attivista Ilaria Salis, che a un certo punto mena due persone che appartengono alla frangia contraria e finisce in galera. Quando c'è stata la manifestazione pro-Palestina a Milano, c'era una vecchia signora che è andata a fare la manifestazione perché è conosciuta anche all'interno di Milano come essere una persona una 94 anni, che insomma è un'attivista anch'ella all'interno di molte comunità che si occupano delle questioni palestinesi. Ebbene, durante questa manifestazione la signora ha avuto un colloquio con un poliziotto, con un carabiniere, ed è stato ripreso da altri carabinieri questo, e poi è finito, guardate casa, nelle mani delle televisioni, ed è stato riprodotto, in cui si sente la signora che domanda al carabiniere: ma l'hai sentito quello che ha detto Mattarella? E lui risponde in maniera molto candida: Mattarella non è il mio presidente, perché così ha detto, perché non è stato eletto dal popolo, quindi io non lo riconosco.
Io non l'ho votato. Che è una novità, che se vuoi il presidente.
Sì, ma insomma, come diritto costituzionale, sì, il ragazzo è abbastanza claudicante, ma probabilmente non gli è neanche richiesto per fare il carabiniere di conoscere le cose. Credo che quello sia un dettato invece un po' politico, che fa capire, questo è stato ovviamente preso per i capelli, anzi per orecchie, è stato messo subito da una parte, soprattutto perché l'arma dei carabinieri, credo che una cosa di questo genere all'interno la tolleri assai poco. Però insomma, tu difendevi questo militare?
Ma io non lo difendo, perché
ha detto una gran corbelleria,
come dici tu, è fuori dalla grazia di Dio, cioè, esatto. Io pure detesto cordialmente sarà vilipendio al capo dello Stato, però io sai che sono molto 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 critico nei confronti di Berardo.
Del figlio di Bernardo.
Però è il capo dello Stato. Ora tu fai parte di una forza armata che sarebbe poi
nei secoli fedele
la quarta forza armata dello Stato, no? Cioè hai prestato giuramento alla Repubblica, e la Repubblica c'ha un capo, cioè, quindi hai prestato giuramento anche nei confronti del capo dello Stato, che poi tu come me contesti il fatto che il presidente non venga eletto dal popolo. Questo è una tua opinione personale, che però non c'entra niente col tuo ruolo di carabiniere che va, certo, in piazza in servizio di ordine pubblico. Però quello che dico, secondo me, io ho visto il filmato, è una specie di battibecco, tra parentesi, pure simpatico.
Pure sotto, simpatico, cioè, la simpatica vecchietta.
Ma hai sentito quello che ha detto Mattarella? Quello che io, mica il mio presidente. Gli è scappata una battuta perché... sicuramente...
Non lo dici!
Io l'impressione è un'altra, invece. Cioè, non è stata una cosa ironica, è stata una cosa, fra l'altro. Lui è stato molto cortese e gentile... Però è uno che ha sbagliato mestiere.
No.
Perché non era un fatto di battute o di cose. Perché la signora è andata lì.
Sì, ma chi è che ha ripreso? Chi è che ha ripreso?
Qualche amico suo.
Andiamo.
Non è che sono stati i palestinesi, guarda. Ti assicuro che sono stati i palestinesi.
Voglio dire che se avesse avuto la consapevolezza che ci sarebbe stato un filmato e che sarebbe stato sputtanato urbi e torbi, probabilmente non l'avrebbe fatto.
Ho capito che discorso è, però scusa, che tu,
ma
tu
non ho detto che ha fatto bene, non ho detto che ha fatto bene.
Se tu dici
bene
una cosa, però ti assumi la responsabilità.
Però qui è come il caso del famoso della magistrata, come cavolo si chiamava, eccetera. Cioè, qui c'è gente che riprende, ci devi stare attento, ecco, questo voglio dire. Che poi tu fai una battuta parlando con una vecchietta, questo è un altro tipo di discorso. Per me è una battuta, non la doveva fare, hanno fatto bene, perché su queste cose non si scherza nell'ambito dell'arma dei carabinieri,
esatto.
Come dice Elena, hanno fatto bene
a metterlo subito a da parte,
metterlo
a,
insomma, cioè,
cioè non se fanno queste certo, cose, non se fanno,
no. Su questo senza se senza ma, se no viene,
poi non è che
viene
ucciso
crollare.
Nessuno per
no,
carità
no,
ma
no,
viene
no.
proprio ecco non dico
cioè,
come
il rapporto di fiducia
come uomo di
forze
destra
di,
ma come uomo di destra
dell'ordine e il capo dello Stato, se manca quello che non
beh,
esiste
non
più
è
lo Stato,
non è che il rapporto di fiducia che è il direttore del giornale non
esatto no però scusami, nel momento in cui i poteri del capo dello Stato sono sotto i riflettori per una questione di legge sul premierato che sostanzialmente gliene toglie una fetta sostanziale, nel momento in cui Giorgia Meloni è ovviamente in grande difficoltà con il capo dello Stato, anche se formalmente questo non appare, perché è di tutta evidenza che lei teme nel momento in cui dovesse essere varata la legge sul premierato, che non sarà, che Mattarella si dimetta il giorno dopo creandogli un problema politico enorme, ecco, in tutto questo parole di un carabiniere su Mattarella diventano ancora più pesanti rispetto all'episodio in sé, no?
Vista la particolare congerie politica, hai perfettamente ragione, ma cioè, dobbiamo vedere le due cose, una è la valutazione politica impeccabile che fai tu, perché la situazione è questa,
esatto.
L'altra è la volontà, cioè, dubito che il carabiniere sia stato animato da una strategia politica, secondo
no, ma
me,
fa capire che
secondo
anche
me è stato spinto solo dalla sua goglionaggine, abbia pazienza,
sì,
abbia
sì, sì,
pazienza,
no, per carità, no? No, non ne facciamo un caso più grosso di quello che è,
capito,
detto
non...
questo però se sarebbe stato e rimasto una cosa assolutamente marginale se non ci fosse stato questo contesto. Secondo me è proprio il contesto che ha acuito il senso di queste parole. E niente, siccome mancano pochi, diciamo una decina di minuti, ma io vi voglio lasciare, voi maschietti, vi voglio lasciare un'ultima cosa importante, perché ieri ci ha lasciato Sandra Milo a 90 anni, come dire, circondata, come si dice in questo caso, dall'affetto dei suoi cari, è passata a miglior vita. Sicuramente è stata un'attrice importante, una donna che ha attraversato il jet set nazionale soprattutto, più dal punto di vista personale, se diciamo, di quello che lei ha rappresentato per alcuni uomini importanti di questo paese, più per quanto riguarda l'aspetto, secondo me, professionale. Non voglio essere ovviamente una detrattrice di Sandra Milo, che personalmente non ho mai ammirato, però ecco, ci sono una frase di Mara Maiocchi oggi che secondo me la incornicia molto bene, incornicia questa donna che ha percorso possiamo dire molti palcoscenici e molte case private nell'ambito di una vita di 90 anni che è stata molte vite, non è stata solo una. Mara Maiocchi la ricorda così: non poteva credere lei, Sandra Milo, che Orietta Berti avesse avuto un solo uomo da tutta la vita, lei cercava ancora l'amore. Ecco, ovviamente io guardo adesso il bolscevico Lagustre che stamattina piangeva la perdita di Sandra Milo, perché insomma è stata un personaggio non benemerita.
Beh, è stata la protagonista almeno di due meravigliosi film di Fellini, quindi per me è un monumento.
L'amante storica di Fellini.
Vabbè, sarà stata l'amante storica di Fellini, però intanto Sandra Milo ha avuto una dignità che tantissime altre persone non hanno e che si fanno passare anche per personaggi politici.
Tipo
le amanti di Berlusconi, poi sono diventati consiglieri regionali, deputati, capi di Forza Italia, eccetera, eccetera.
Era un'altra
Sandra
pasta.
Milo è stata per conto suo, ha fatto la sua vita, grandissima dignità, e ha fatto quello che ha voluto, ha fatto bene così.
No.
Poi secondo me è un'attrice del film di Fellini.
Franco
quindi
è a lutto.
No, assolutamente. Per me era una donna, io non mi piaceva come attrice, né te devo dire onestamente, anche se era una bella donna, non era il mio tipo, ma neanche io ero il suo. E probabilmente è così. Però devo dire, era una donna di una forte personalità, una donna, e questo do ragione a Giorgio, è una donna che ha dimostrato sia un certo temperamento sia un indiscutibile amore per la libertà. Questo è fuori discussione.
Lei poi a un certo punto si è tirata fuori dal personaggio che le avevano cucito addosso, che le aveva cucito Fellini prima di tutti e poi
Loga
tutti gli
Giuliva,
altri.
Loga Giuliva
ha detto: io, siccome non sono Loga Giuliva, io faccio la mia vita, i soldi li ho guadagnati e me li sono presi, eccetera eccetera, fine, va bene così, va benissimo così.
Bah, io devo dire una cosa, che io sapevo perché ovviamente lo sapeva tutto il mondo della sua storia con Bettino Craxi, che più di altre, cioè con Fellini, onestamente, da Fellini era uno che piacevano un po' tutte. E invece su Craxi proprio la cosa mi aveva intrigato parecchio, perché lei era stata difesa addirittura dalla moglie di Craxi. Da Anna Craxi. Anna Craxi difendeva Sandra Milo, ben sapendo che era l'amante storica del marito. Addirittura prima, all'inizio di questa storia, loro si vedevano in una casa di una contessa vicino a Piazza Navona.
Fantastico.
E poi successivamente all'Hotel Raphael, quello famoso delle monetine che voi ricorderete. Io c'ero peraltro la giornata delle monetine, me la ricorderò tutta
Franco,
la vita.
Franco tirava le monetine?
No. Io ero in mezzo a quelli che li tiravano le monetine. È stata sicuramente la musa della leggerezza, se vogliamo, però quando gli hanno chiesto, ma lei lo amava Craxi? E lei ha detto: no, io non l'amavo, però mi piaceva. Cioè, nel senso, aveva avuto questa libertà di pensiero e anche, se vogliamo, di frequentazione, che ancora oggi non è proprio così scontata per
certo.
Le persone. Invece lei era sfrontatamente ne rivendicava, come dire, tutte le, cioè non ha mai detto sì, però ho commesso degli errori. No, si è proprio divertita e si è voluta divertire.
È una questione di libertà.
Assolutamente sì. Poi secondo me aveva anche questo aspetto del fenomeno un po' da baraccone. Vi ricordate Ciro Ciro mio in televisione?
Sì.
È stata una cosa.
Allora, quello poveraccio è caduto in un tranello. Io credo che sia stata fatta.
Però, insomma,
no,
non è che l'abbia fatto lei.
No.
È una cosa terrificante,
sì,
che le hanno fatto. La carcerà quello che è l'autore,
esatto,
l'autrice, anzi l'autrice, visto
assolutamente,
che è una
assolutamente sì, però ecco, una cosa di questo genere fa capire anche che lei comunque aveva un legame con i figli, con la famiglia,
certo,
estremamente
tanto
profondo.
Di cappello. E fra l'altro il fatto che su quella cosa lei sia stata scimmiottata e perculeggiata, come si dice, per anni, secondo me è una cosa vergognosa.
Vergognosa,
no,
perché non era
vergognoso.
Una madre disperata.
Era una madre disperata, perché se tu stai in televisione e ti dicono che tuo figlio ci ha avuto, cioè, ma dai,
è il minimo sindacale che ti viene.
Se ci abbiamo due secondi,
anche a voi,
certo,
posso concludere.
Abbiamo 10 minuti tutti per te.
No, 10 minuti no, semplicemente per così, per alleggerire la,
sì,
la trasmissione, è che questa, volevo dare la notizia che l'Unione Europea,
sì,
l'Unione Europea tramite
microfono.
Oh, scusa.
Tramite? Tramite,
perché c'è un comitato apposito, c'è l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, che ha una direttrice, tale Virginia Langbach. Bene, adesso questo comitato ha stabilito che non si può usare l'aggettivo virile. Non si può usare l'aggettivo virile perché è considerato, leggo sulla Verità, troppo esclusivo, perché è associato solo agli uomini. Beh, giustamente,
vir,
se no,
vir, una cosa,
se no sarebbe femminile, sarebbe certo, muliebre, ma non ho capito, insomma, cioè è chiaro che è virile. E dunque andrà sostituito con termini come energico o forte,
vigoroso,
certo, vigorsol, non lo so, non è così.
Okay.
Aspettami che è finita.
Non è finita, eh?
No. Parimenti, una parola come stridulo avrebbe una connotazione esclusivamente femminile. Questo chi l'ha detto?
Si sa perché, però vabbè, andiamo
perché
avanti.
Le si dovrà preferire pertanto un più neutro, acuto.
Bellissimo.
Ma io dico, ma insomma, a parte il fatto che...
Posso dire che mi ricorda il Minkin Pop che correggeva le parole? C'era Manda Osiri... lo chauffeur che è diventato l'autista.
No, ma lui non ce l'ha con questo, lui ce l'ha col termine virile.
Virile,
no,
perché, Rachele, l'ananasso,
l'ananasso,
il cialdino al posto di Gachet.
A me mi sembra veramente ridicolo. No,
sì, sì, sì.
Vabbè, siamo all'eccesso del politicamente corretto.
No, no, ma questa è deficienza continentale, dai.
Bravo, bravo. Ma guarda, però ti posso dire una cosa. Secondo me hai sbagliato.
Sì,
Sei riduttivo, perché secondo me questa è deficienza planetaria.
È planetaria. Non è continentale. No, questa è la comunità europea, quindi me la so presa con loro in
Madonna
questo caso.
Mia, io non lo so, ma non c'hanno niente da fare.
Hanno istituito addirittura una commissione.
Ma questa prende uno stipendio, prenderà dei gettoni. Prenderà,
ma poi chiedo, ha analizzato tutte le lingue della comunità europea per vedere le parole che non vanno bene o solamente l'italiano?
Ma,
per virile,
forse il concetto, virile, no?
Dovrebbe studiare pure il latino, questa però sarebbe opportuno, perché insomma
pretendi troppo,
posto che lei guadagnerà 5-6 mila euro al mese, se permetti un po'.
Sì, sì.
Mi inalbero, ecco. Posso?
Ma lei ne ha facoltà.
Grazie.
Ne ha assolutamente facoltà.
Pure 14 allora, volte l'anno sicuramente.
Negli ultimi 5 minuti, negli ultimi 5 minuti che mancano, io voglio ritornare un attimo a Sandra Milo perché adesso è uscita questa notizia molto carina di Paolo Pillitteri, cognato di Craxi, che parla della relazione del leader con l'attrice, e non credo che dice che fosse una relazione così profonda da parte di Bettino, ma è solo la mia opinione. Lei spesso si lamentava della difficoltà di vedersi anche solo per un caffè, e infatti lei diceva che poi alla fine lo ha lasciato perché lui preferiva il potere, cioè caffè, preferiva appunto prendere il caffè con i potenti, preferiva l'impegno politico a stare con lei. Qui viene fuori un'idea di Craxi, che comunque aveva un sacco di donne ai piedi, perché a quel che mi ricordo
c'era Ania Pieroni, era quella ufficiale, poi c'era Moana Pozzi, parlava di Moana Pozzi,
Craxi ne annoverava parecchie, no? Pur mantenendo anche lì ipocritamente la famiglia da una parte molto... questo fa vedere che l'uomo sostanzialmente era un uomo malato di potere, ma delle donne non gliene importava nulla, se non appunto come terreno di caccia, no? Cioè non era un uomo
sentimentalmente magari amava la moglie e poi doveva...
La questione si riassume nella grande saggezza dei proverbi napoletani. Scusate tanto. Lei mi consente?
La prego. Paolo, sì,
parte
la
bordata.
Cumannà è meglio che fotte.
Quindi
evidentemente io non sono della stessa idea, onestamente.
Però
evidentemente ha una sua consistenza, perché se no non si spiegherebbe. Evidentemente il piacere del potere, il piacere del comandare.
Io trovo
viene,
che Sandra
ma
Milo
anche
poi...
vero, scusa, ti posso interrompere e ti lascio la parola. Anche perché evidentemente anche quella è una forma di piacere sessuale.
Sì, no, ma
è un sostituto, secondo me
è un sostituto, però c'è anche un discorso che qui fa vedere invece la signora Milo come una donna che in realtà, nonostante appunto abbia annoverato moltissime relazioni, poi non è riuscita però a trattenerne neanche una, perché come diceva Maiocchi cercava ancora il vero amore.
Può darsi.
Quindi c'è da una parte una donna che è comunque molto fragile nella sua libertà e anche nella sua determinazione alla ricerca di un qualche cosa.
Può darsi invece che fosse molto forte da poter stare tranquillamente da sola senza accontentarsi del primo potente che capitava.
Poi ha veramente corso parecchio, diciamo che in tutto questo
per citare la mia professoressa di italiano, Pillitteri ha perso un'occasione di stare zitto, perché che a cosa ha aggiunto? perché ha dovuto dire delle cose che riguardavano...
Ma secondo me perché voleva colpire Craxi.
E che capirai?
Perché adesso, secondo me che voleva colpire Craxi.
Tu uccidi un uomo morto.
Esatto.
Mi sembra proprio...
Però posso dire una cosa, non credo... Cioè, mi sembra una frase molto scontata e molto falsa quella della Maionchi,
Sì,
perché a 90 anni non mi veniva a raccontare che stai inseguendo l'amore e ancora ci credi, su, dai. È una forma di nobiltà post mortem di una persona che dice ancora credeva nell'amore e così via. Guarda, io non ho 90
anni. Secondo me
c'era
quello dei figli.
Ma non è quella, sono forme diverse.
Sono forme diverse. No, io cercavo proprio, ancora l'amore della sua vita, cioè lei, nonostante tutto, non avesse mai trovato una persona che appunto fosse in grado di esserle compagno. Ecco,
ma può essere vero, però cioè, voglio dire, è ridicolo, dai. È ridicolo.
Secondo me che lascia il tempo che trova.
Esatto.
Quindi sono affari suoi di una persona, la sua sfera privata. Io giudico l'attrice, giudico la dignità che ha avuto nella vita.
L'uomo, secondo me, più spietato nei confronti di Sandra Milo è stato Federico Fellini, perché le ha costruito addosso questa immagine.
L'ha resa immortale.
Sì, però l'ha costretta in una prigione, quella dell'Oca Giuliva, che sostanzialmente è rimasta la sua immagine, e lei non è che ne è venuta fuori molto bene, diciamo, perché lei è rimasta sempre quella.
Sono d'accordo, perché lei si è tirata fuori da quel ruolo.
Secondo me non c'è mai riuscita.
Poveretta, nel senso che era prima di tutto consegnata alla storia con quelle interpretazioni.
Esatto.
È difficile uscirne fuori per chi fa l'attore, per chi opera nel mondo dello spettacolo. La seconda cosa era che purtroppo c'aveva una voce.
È una cosa che
a un certo momento sembrava sempre Loga Giuliva.
Sembrava sempre lei. Allora, cari ascoltatori di Oltrelago, io vi ringrazio di averci seguito anche oggi. Mi scuso ancora per la mia voce, spero che domani migliori. Intanto vi do appuntamento, come di consueto, a domani, sempre alle 10, su Radio Oltrelago. E altra cosa importante, se volete risentirci, www.oltrelago.it, e troverete il podcast della nostra trasmissione. Intanto, per me, da parte di Elena Polidori, una buona giornata.
Buona giornata da Giorgio De Rossi.
E buona giornata da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.